Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. I ragazzi che sono con noi oggi abbiamo Fabio del liceo Righi, scientifico, giusto, qui a Roma. Abbiamo Giulia, che invece frequenta il liceo Virgilio,
scientifico,
che è uno scientifico, e Martina che frequenta
Scienze Politiche a Roma 3.
Ci colleghiamo con Torino per sapere invece quali sono gli ospiti che ha Simonetta Mitola.
Ciao Simona. Ciao, io non sento più nulla, ok, sono risolti i problemi. Buona giornata a tutti, ciao Simona. Io sono qui in compagnia oggi di Fabrizio, uno studente del liceo scientifico Maiorana di Torino.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, stai bene?
Sì, sì, tutto bene, grazie.
Ok, perfetto. Ripassiamo la linea a Roma, che così lancia l'argomento molto interessante di oggi.
Argomento molto interessante e di molto di attualità. Parliamo dell'ingresso nell'Unione Europea di Romania e di Bulgaria. Lo facciamo però dopo aver prima salutato Marcello Prisco alla regia e poi ascoltato il nostro primo brano, Goran Bregovic, Kalashnikov.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Parliamo dell'ingresso nell'Unione Europea di Romania e di Bulgaria. Ne parliamo dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
L'Europa unita non è più solo un'idea politica, ma anche una realtà geografica. Dal 1 gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono ufficialmente entrate nell'Unione Europea, facendo salire a 27 il numero dei paesi membri. L'evento è ancora più significativo se si pensa ai trascorsi decenni di dittatura e alla povertà diffusa tra la popolazione. Per questo, tra i principali obiettivi di Bruxelles c'è quello di trainare l'economia dell'area orientale verso un mercato più ricco e competitivo, migliorando la condizione di vita e diffondendo una mentalità più europea. Alcune preoccupazioni sono state sollevate in Italia circa una possibile invasione di cittadini rumeni, ai quali talvolta si sono legati episodi di criminalità. Il Viminale ha però assicurato che non ci sarà nessun pericolo, grazie anche ad alcuni accordi bilaterali.
A cui è legata una serie di problematiche, vorrei innanzitutto le prime considerazioni da parte dei nostri ragazzi. Giulia?
Ma a mio avviso è comunque un fatto positivo l'immigrazione dei rumeni e dei bulgari, perché l'Italia può contare sul lavoro prezioso di queste persone.
E ora ci sarà appunto la libera circolazione dei cittadini anche provenienti dalla Romania in Bulgaria per
nel territorio. Senza il famoso permesso di soggiorno che fino a poco fa era necessario. Poi c'è da dire che, facendo un minimo ragionamento riguardo proprio il mondo del lavoro in Italia, ultimamente c'è il fatto che gli italiani, proprio per aspettative personali, comunque tendono a rifiutare dei lavori che prima erano normali per tutti, ad esempio lavare i bagni nei ristoranti, cose del genere. Adesso è molto raro riuscire a trovare una persona italiana che lo fa in Italia, quindi ci sono proprio delle branche, diciamo, dei lavori del nostro paese che sono necessari, che vanno a svolgere proprio queste persone qui. Anche i muratori, ad esempio, sono molti proprio dell'Europa dell'Est, quindi è assolutamente necessario questo inserimento.
Quindi non solo non turberà l'equilibrio del mercato del lavoro in Italia, ma anzi...
No, secondo me non lo turberà molto in Italia, tutto sommato, perché di lì fuori di Raffa, tutto sommato, ci arrivavano anche prima in molti. Non credo che questo aumento, tranne magari una prima così sfuriata nei primi mesi, prime settimane, primi mesi, tutto sommato l'aumento secondo me non sarà così consistente. Piuttosto il cambiamento dal punto di vista economico potrebbe, se mal regolato, ma confido molto nell'Unione Europea, potrà avvenire in questi paesi entrati con delle caratteristiche economiche adesso molto diverse da quelle del resto dell'Europa. È chiaro che l'obiettivo, avendole fatte entrare, è proprio di raggiungere una certa uniformità economica e magari politica, anche se culturale è molto improbabile riuscire a pensarlo, perché le divergenze sono nette. E appunto in questo paese, piuttosto, come la Romania e anche la Bulgaria, con delle regole meno definite, un po' più sfumate in tema economico, c'è il rischio che qualche multinazionale possa cercare di approfittarne, perché sappiamo tutti che abbiamo un basso costo della vita in Romania, e quindi c'è chi magari potrebbe cercare di piantarvi delle industrie. Questo bisogna stare attenti.
Giusto per aggiungere qualche dato, Romania ha 22 milioni di abitanti, la Bulgaria 8 milioni, e sono i due paesi più poveri della nuova Europa, a 27. Martina, volevi aggiungere?
Sì, a me invece quello che da pensare è il problema delle famiglie rom, perché molte arrivano proprio da questi paesi dell'est, Romania in particolare, e sarei curiosa di sapere come hanno analizzato la questione e se hanno intenzione di prendere ulteriori provvedimenti, perché questa situazione si sta facendo sempre più delicata negli ultimi periodi, soprattutto nelle grandi città, ed è un problema veramente si sta trasformando in un'emergenza, insomma.
Adesso ci andiamo ad ascoltare una intervista che ci ha concesso Francesco Martino. È un corrispondente in Bulgaria, si trova esattamente a Sofia, è corrispondente per l'Osservatorio dei Balcani, e ci racconta un po' qual è l'atmosfera che si è vissuta il 1 gennaio all'ingresso dell'Unione Europea.
L'ingresso nell'Unione Europea è stato l'obiettivo della Bulgaria fin dalla fine del regime comunista, quindi tutti gli sforzi del paese in questi anni, o buona parte degli sforzi, sono stati diretti proprio in questa direzione. Devo dire che la festa c'è stata, è stata sentita soprattutto da alcune fasce della popolazione. Parliamo dei giovani, di quelli che vedono nell'ingresso della Bulgaria nell'Unione Europea la possibilità di costruirsi un futuro migliore, anche fuori dai confini nazionali. Dall'altra parte invece ci sono categorie che sono rimaste ai margini della transizione, come ad esempio gli anziani, le pensioni sono molto basse, oppure le realtà che sono fuori dai grandi centri, che non vedranno nell'immediato un cambiamento sensibile del proprio tenore di vita. Diciamo che l'approccio dei bulgari all'ingresso all'Unione Europea è stato di gioia, però senza arrivare all'entusiasmo. Ma i festeggiamenti si sono consentiti soprattutto a Sofia, in una grande festa di piazza che è stata illuminata da giochi pirotecnici come probabilmente non si erano visti da molti anni qui in Bulgaria. Nelle città di frontiera, ad esempio a Ruse, sono stati organizzati, parlo della frontiera con la Romania, sono stati organizzati dei viaggi da una sponda all'altra del fiume Danubio che separa le due città. Poi ogni città ha festeggiato a modo suo, diciamo che qui in Bulgaria non c'è molto la tradizione del festeggiare in piazza, quindi è stata una festa vissuta poi insieme al Capodanno, diciamo che è stato un Capodanno particolare. I bulgari si aspettano dalla comunità europea innanzitutto un miglioramento sostanziale in quello che è il loro tenore di vita, perché la Bulgaria, anche se in questi anni ha degli indicatori macroeconomici molto positivi, conosce ancora sacche di povertà importanti, gli stipendi medi continuano a essere più bassi di tutta l'Unione Europea e soprattutto io credo che i bulgari si aspettano un miglioramento della stessa amministrazione bulgara. La grande speranza dei bulgari è che l'Unione Europea riesca a cambiare dall'esterno l'apparato burocratico, l'amministrazione con cui hanno a che fare tutti i giorni e che in questi anni certamente non è diventata particolarmente efficiente. In questo momento già si guarda al futuro con speranza, però senza aspettarsi miracoli da un giorno all'altro.
Guardano il futuro senza aspettarsi miracoli, però sperano in un tenore di vita più alto.
Sì, mi volevo ricollegare un attimo a un'osservazione che è stata fatta poco fa riguardo i Rom. È l'oggettivo che in Italia, in particolare, magari nelle periferie delle grandi città, si avverte di più, c'è questo grande fenomeno dei baraccopoli o comunque insomma di queste aree separate dei Rom che, insomma, bene o male danno fastidio in molte circostanze per motivi vari. Il discorso è che purtroppo sono un numero molto maggiore di quanto sarebbe consentito e pensabile, per cui se a parte di queste, come dire, baraccopoli pare brutto, insomma, sono autorizzate, molte invece non lo sono, quindi è inevitabile che ogni tanto la polizia vada e provveda a sgomberare, anche se ovviamente queste persone non se ne andranno. Il problema è che i Rom sono geograficamente di provenienza dell'Europa dell'Est in buona parte, però purtroppo non è che si possano identificare precisamente in uno stato, e questo è il motivo per cui non possono essere rispediti indietro. In questo problema è come in Italia, in tutta Europa, e addirittura ho scoperto tra l'altro oggi, parlando in combinazione con dei miei compagni di classe, hanno la fortuna di avere da parte dello Stato delle sovvenzioni proprio per famiglia, una piccola, anche irrisoria forse, cifra proprio per il loro sostentamento. Mi limito solamente a osservare, così da cittadino e utilizzatore dei mezzi pubblici, che sarebbe necessario che perlomeno fossero garantite le minime norme igieniche.
Sentiamo se a Torino hanno delle considerazioni da aggiungere.
Beh sì, come diceva anche il nostro intervistato dell'osservatorio, i romeni non sono diventati sicuramente tutti ricchi in seguito all'entrata in Europa, anzi lo stipendio medio lordo in Romania è di 320 euro, però in realtà c'è molta gente che comincia a guadagnare bene. Ad esempio c'è stato un grosso afflusso nei supermercati, c'è la gente che corre a spendere, a riempirsi i carrelli, addirittura a Bucarest i supermercati hanno fatto orario continuato fino alle 23 o anche alle 3 di notte e le code alla casse erano anche di un'ora. Tu Fabrizio che cosa pensi dell'entrata in Europa di questi altri due paesi che abbiamo sentito sono i più poveri?
Sì, beh, secondo me comunque è una buona occasione soprattutto per loro per riarricchirsi come paese. Poi comunque io la vedo così, un paese diventa ricco anche per le multietnie che ci sono dentro.
Quindi anche per lo scambio culturale con le altre realtà.
Sì,
benissimo,
sì.
Ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Volevi aggiungere una considerazione, Giulia?
Sì, ecco, io volevo anche dire che comunque il problema non è solo posto nei confronti dei cittadini italiani, ma il problema è posto anche nei confronti degli immigrati, perché molti di queste persone vengono sfruttate, ci stanno molte prostitute, molti bambini sfruttati, insomma, quindi il governo non può reggere questa situazione. Soprattutto dei rumeni che stanno, dei bulgari in ogni caso, che stanno nei Rom, questi Rom, i campi Nobani.
Noi ci fermiamo per una breve pausa musicale, ascoltiamo Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ragazzi, Luca, a proposito dell'identità culturale e politica che l'Europa perderebbe allargando
sì,
determinati paesi.
C'è chi crede che l'allargamento dell'Unione Europea come in certo modo possa snaturare quella identità più o meno comune, seppur discutibile in alcune sue parti, che si era costruita con l'Europa 15 e poi già un po' si era persa con quella 25. Soprattutto dal punto di vista culturale, appunto. Io credo piuttosto che sia importante l'allargamento tra virgolette anche da questo punto di vista, nel senso che invece il fatto che noi grazie a questo abbiamo possibilità come italiani di avere più vicini più vicina alla cultura la cultura rumena e viceversa, magari i bulgari e i romeni avranno modo di conoscere meglio la Francia, l'Italia e tutti i paesi i paesi dell'Unione Europea, secondo me sicuramente non si raggiungerà mai quella coesione che si può avere all'interno di un'Europa con meno stati, e anche se per questo l'Europa ha meno stati ne ha meno di uno stato solo, però come dire, questo scambio secondo me anche culturalmente potrà essere assolutamente positivo, ecco.
Sentiamo da Torino Simonetta e Fabrizio.
Sì, diciamo che appunto il presidente rumeno Basescu ha detto che l'adesione all'Unione Europea non è stato un regalo, in quanto loro si sono assunti degli impegni che sono stati rispettati e gli obiettivi sono stati raggiunti. Però in realtà ci sono ancora alcune questioni aperte, come appunto la lotta alla corruzione, al crimine organizzato, l'efficienza della pubblica amministrazione. La Romania ha ingranato istituendo degli organi specializzati per la lotta alla corruzione, l'operazione Mani Pulite, però in realtà alcune cose vanno ancora fatte. Tu, Fabrizio, cosa ne pensi? Beh, può essere un problema questo?
Beh sì, per forza, comunque non aiuta sicuramente l'integrazione o l'entrata nell'Europa.
E anche la sicurezza, diciamo, anche nostra.
Però, beh, le cose ci serve il tempo per fare le cose, quindi uno spera che...
Tu comunque sei favorevole,
sì,
non si snatura l'identità europea allargandosi.
No, anzi, secondo me si arricchisce.
Benissimo. Io direi che a questo punto possiamo fare un bel balzo indietro nel tempo.
Facciamo.
E ascoltare il nostro fantastico flashback di oggi.
Flashback del nostro dedicato alla musica. Tutta l'Italia dondola ritmo del nuovo ballo, twist, che imperversano i dancing, nei nightclub, nei jukebox e nei giradischi, signori. Neanche il buon vecchio rock and roll ebbe un impatto del genere. Il twist sembra contagiare tutti, giovani e non, e tutto questo per merito del suo ideatore, Hank Ballard, che 3 anni fa compose il motivo The Twist. E oggi il successo è mondiale grazie a Chubby Checker, il portavoce del mondo del twist, che con la canzone The Twist oggi raggiunge per la seconda volta in 2 anni la numero 1 delle classifiche. E allora drizzate le orecchie e preparate le gambe. Questa è The Twist.
Come on, baby, let's do the twist. Come on, baby, let's do the twist. Take me by my little hand and go like this.
Ben ritrovati in studio. Anche oggi Flashback, la rubrica sulla storia della musica, vi ha portato indietro nel tempo. Era il 13 gennaio del 1962 quando la canzone The Twist raggiunse per la seconda volta in 2 anni la numero 1 delle classifiche, consacrando un vero e proprio fenomeno di costume, il twist. E il merito non poteva che essere di Chubby Checker. Anche il nostro paese ballò al ritmo sfrenato del twist, soprattutto grazie alla versione italiana di Let's Twist Again, che rimase in classifica per ben 32 settimane. Ma questa nuova tendenza musicale travolge anche altri interpreti italiani. Un esempio tra tutti Mina, che torna alla ribalta con il suo Renato. Per non parlare poi della versione italiana di Speedy Gonzales di Pat Boone, riproposta da Peppino Di Capri, Johnny Dorelli e John Foster.
Stavano scatenando tutti i ragazzi in balli, addirittura Fabio muoveva le ginocchia, incrociava le ginocchia, Martina faceva la nuotata. Vedo che il twist ancora oggi riscuote un certo successo.
Il mio era più che altro ironico, perché non mi piace assolutamente, già che io preferisco tutta un'altra musica suonando pure in un gruppo.
Beh, invece sì, Simona, dai, dicelo che...
Io invece proprio ero scatenatissima. Allora, salutiamo Torino, Simonetta Mitola.
Grazie Simona, devo dire che anche noi qui a Torino con la regia, con Simone Costrino e Marcello Prisco e anche con Fabrizio ci siamo abbastanza scatenati.
Abbiamo fatto una sala da ballo improvvisata.
Esatto, va bene, buon pomeriggio a tutti, buona giornata anche a te Fabrizio e alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Anche noi stiamo per salutare tutti quanti. Fabio, liceo Righi.
Ciao, grazie a voi.
Giulia, liceo Virgilio.
A risentirci.
Ciao. Martina, primo anno dell'università.
Scienze politiche, domande.
Ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozai.it. Buon pomeriggio e a domani.